La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti, oggi è martedì 29 ottobre, sono le 8.40, benvenuti su Radio Yulm, la rassegna stampa. Per tutti coloro che ci ascoltano, io sono Giulia.
E anch'io sono Giulia e vi ricordiamo che se volete potete contattarci telefonicamente al 331-1438-923 oppure sul canale Instagram Radio Yulm.
Come ogni martedì vi presenteremo i principali fatti presenti sulle prime pagine dei giornali nazionali. In particolare i temi ricorrenti di quest'oggi sono i risultati elezioni in Liguria, la Georgia anti-Putin, la vittoria dei filorussi, inchiesta hacker e dossieraggio, omicidio di Bergamo di Sara Centelleghe, Volkswagen in crisi, sono state chiuse ben 3 industrie in Germania.
Ancora operaio preso a bastonate a Quarrata e dramma sciatrice Matilde Lorenzi, mentre per quanto riguarda le tematiche sportive il pallone d'oro di Rodri, Balotelli al Genoa e il derby d'Italia e i giovani Ildiz e Conceição.
E molto altro ancora, salutiamo in regia Benedetta, Penelope, Francesco e Anna, vi ascoltiamo, ovviamente vi aspettiamo tra poco, una breve pausa, ci risentiremo.
Ci sentiremo.
Eccoci ben ritrovati, la notizia presente in prima pagina su tutti i quotidiani è la vittoria del centrodestra di Bucci, appunto. Leggiamo sul Corriere della Sera.
Nel trafiletto in alto abbiamo il premio alle polemiche, pallone d'oro a Rodri, l'ira del Real Madrid. E ancora notizia dell'ultima ora, cancellamento, la morte appunto di Lorenzi. Georgia nel caos, cortei e proteste, elezioni farsa, Orban sfida la UE. E ancora, magistrati divisi sul dossieraggio, ecco tutti gli spiati.
Sulla Repubblica leggiamo la caduta, appunto, shock di Matilde, che ora lotta per la vita. Tra l'altro una piccola notizia tragica degli ultimi istanti è che la ragazza è morta. Ancora sulla Repubblica leggiamo Volkswagen annuncia chiuderemo 3 fabbriche in Germania. Spie sequestrato l'archivio e Pazzali si autosospende se la sicurezza è un colabrodo.
Procedendo con la stampa, la Georgia anti-Putin. Vittoria dei filorussi, migliaia in piazza, brogli, vogliamo la UE. Il confine della democrazia europea. L'archivio degli spioni, dai Ross a Palazzo Chigi, col cellulare criptato parlavano con gli 007. E ancora, Everett, il voto dei neri non tradirà Harry se l'incognita è il sessismo.
Sul Fatto Quotidiano, in prima pagina, in bella vista, vi è il caso spioni avevano accesso ai conti di tutti gli italiani. La centrale del dossieraggio, gli indagati dell'Equalize avevano rapporti con i servizi segreti. Bibi arresta tutto l'ospedale a Gaza, via l'agenzia ONU. Linciati disertori, USA, se la Russia schiera i coreani, Kiev può colpirla. E molto altro ancora sul Fatto Quotidiano.
Procedendo con il Messaggero, l'editoriale, perché i moderati fanno la differenza. E ancora, piano eversivo per condizionare le istituzioni, dossier, le accuse dei PM, chiesti altri 13 arresti, piantandosi della Premier, nuovo sistema di alert.
Sul giornale leggiamo appunto schiaffa sinistra PM Report, la tragica notizia della sciatrice che purtroppo negli ultimi istanti è morta. Spiati in 800.000 attività eversiva, ossessione corna, una toga come noi, quelle risate in TV sul ministro ferito.
Ed ora con il tempo di Osho, neanche Grillo vota più 5 Stelle e Conte ravvede il baratro. Ancora sciopero ATAC, Roma nel panico da nord a sud, traffico in tilt.
Sul Sole 24 Ore leggiamo manovra, via 4,6 miliardi dal fondo auto per finanziare l'industria della difesa. Wall Street, l'80% delle società batte le attese dei mercati. Industria chimica senza rilancio a rischio 42 miliardi. Industriali di Torino, tech e investimenti per lo sviluppo. Shock in Germania, Volkswagen chiude 3 impianti, migliaia di licenziamenti.
E con il resto del Carlino, parlando dal trafiletto, Emilia Romagna, lezione ligure, allarme astensione. E ancora, alluvione fumata nera sui piani speciali.
Sulla Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu, esclusivo, l'Inter resta il top. Pallone d'oro a Rodri, schiaffo al Real. Chiamate Scudetto, senza Leao. Campionato non stop a San Siro, altra partitona, Napoli-Milan.
E con il Corriere dello Sport, l'ultimo Juric, la proprietà americana, riflette sull'esonero. Claudio può arrivare come allertore o De Rossi in stand-by, giovedì sera il Torino.
Su Tutto Sport, in prima pagina, la meglio Juventus, il Diz più precoce di Del Piero, solo Leao dribbla più di Conceição. Rodri è d'oro, il Real diserta. Cairo, non voglio vendere il Toro, allora lo dimostri, stadio e mercato. E ancora il dramma di Matilde, che ora lotta per la vita, ma negli ultimi istanti c'è giunta la notizia della sua morte, appunto.
E per concludere, Balotelli ora a Genoa, ho il fuoco dentro.
E adesso vi presentiamo, prima di appunto riascoltarci, un piccolo brano dei Bunker 44. Governo punk.
Dammi una città, un governo punk, sono un dio che ha una regina da salvare. Sotto il temporale. Dammi la metà di un cachet da star, un'identità ma da cui possa scappare. Fammi vergognare. Parliamo da soli in una notte di prigione, con gli occhi spalancati e le labbra di silicone. Dammi un po' di te, un pezzo di Blair, un locale da spaccare. Non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003. Scrivo dentro un garage, la mia testa un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me. C'è una novità, un governo punk, l'anno che verrà me ne vado un anno al mare. Sotto il temporale. Stamattina io mi lavo i denti col gin, metto i soliti jeans, sono nomade in un attico chic.
Ma non abitavi a Beverly Hills?
Ti pare? Parliamo d'amore in mezzo a una rivoluzione. Ti pettini i capelli con una calibro 9. Metti un altro film, un pezzo dei Queen, metti che finisce male. In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003.
Scrivo dentro un garage, la mia testa un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me.
Questa città sembra una maledizione. Restiamo qua, fermi a guardare un tramonto in televisione.
Governo punk, questa città sembra una competizione. Restiamo qua, fermi a guardare.
Leggiamo: vince Bucci, Movimento 5 Stelle affossa Orlando, il centrodestra supera il caso Toti con il candidato di Meloni, crollo dei 5 Stelle pesa il no a Renzi. Ma ancora sul mattino leggiamo: il centrodestra vince in Liguria, Bucci governatore in volata su Orlando, Meloni avanti insieme qui in tutta Italia. Dopo il testa a testa fino a oltre metà scrutinio è Marco Bucci il vincitore delle elezioni regionali in Liguria. Il candidato del centrodestra ha chiuso quindi la tornata elettorale con il 48,80% dei voti. Bucci, indicato dal centrodestra come erede naturale di Giovanni Toti, che sappiamo ha dovuto lasciare la sua carica dopo essere stato coinvolto nella maxi inchiesta della Procura di Genova sulla corruzione in regione, afferma: sarò il presidente di tutti i Liguri. Ha promesso dopo la vittoria. Andrea Orlando, quindi il suo avversario, candidato quindi del centro-sinistra, segue con il 47,33% e afferma: abbiamo pagato qualche problema di troppo nel campo largo, ha detto dopo la sconfitta. Tra loro due si è combattuta di fatto la corsa per decretare il successore di Giovanni Toti, anche se i candidati erano in tutto 9. La premier Meloni, complimentandosi, afferma: il risultato conferma la fiducia nelle nostre politiche. Male è invece l'affluenza delle persone che si sono prestate a votare. Secondo i dati definitivi forniti dal Ministero dell'Interno, l'affluenza al voto è stata del 46%, oltre 7 punti in meno rispetto alle regionali del 2020, che erano invece del 53,4%. Per quanto riguarda i dati delle province, l'affluenza maggiore si è registrata nella città metropolitana di Genova, dove ha votato il 48,3%. A seguire la provincia di La Spezia con il 47,2%, poi Savona con il 43,7% ed infine Imperia con il 38%. Ma adesso ascoltiamo le tanto attese parole del neopresidente della Liguria, Marco Bucci.
Dalla nomina in poi io sarò il presidente di tutti i Liguri, non solo di chi ha votato, ma di tutti i Liguri. L'ho detto quando sono stato eletto sindaco e continuo a dirlo anche oggi, noi siamo amministratori istituzionali, per cui saremo il presidente di tutti i Liguri. Quindi l'ufficio sarà aperto a tutti i Liguri, a tutti quelli che hanno intenzione di stabilirsi in Liguria, a tutti quelli che hanno intenzione di portare investimenti in Liguria, alle aziende che vogliono venire qui perché questo territorio è attrattivo, a tutti quelli che vogliono venire a vivere qua perché questo territorio è di altissima qualità di vita. Questo è il messaggio che voglio dire chiaro e tondo.
Queste erano le parole del neopresidente della Liguria, Marco Bucci.
E ancora dalla stampa: vittoria dei filorussi, migliaia in piazza, brogli, vogliamo l'Unione Europea. In Georgia migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro il governo, accusandolo di imbrogli elettorali e di allontanare il paese dal percorso di integrazione europea. Le elezioni parlamentari, in cui il partito di governo, Sogno Georgiano, già al governo, ha ottenuto il 53% dei voti, sono state contestate dall'opposizione, che le definisce falsificate. Le proteste si sono intensificate nella capitale Tbilisi, dove i manifestanti chiedono nuove elezioni libere e trasparenti. La presidente Salomé Zurab ha puntato il dito contro la Russia, accusandola di ingerenze e di condurre una guerra ibrida per destabilizzare il paese. Questa situazione ha attirato l'attenzione dell'Unione Europea, preoccupata per il rischio di allontanamento dalla Georgia del suo cammino verso l'adesione. Le istituzioni europee, infatti, hanno più volte criticato le politiche del partito di governo, in particolare la legge sugli agenti stranieri, considerata una replica delle normative russe per limitare il dissenso e influenzare l'opinione pubblica, soprattutto contro le organizzazioni finanziate all'estero. Le proteste in Georgia riflettono le crescenti tensioni tra una parte significativa della popolazione che desidera un'integrazione con l'Unione Europea e il governo in carica, accusato di avere posizioni filorusse. Nelle elezioni legislative recenti il partito Sogno Georgiano ha ricevuto accuse di frode elettorale da parte dell'opposizione.
Sul Fatto Quotidiano invece leggiamo: caso spioni, avevano accesso ai conti di tutti gli italiani la centrale del dossieraggio. Gli indagati avevano rapporti anche con i servizi segreti. Il COPASI, che sarebbe il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ha chiesto gli atti dell'inchiesta di Milano sui dossieraggi compatibilmente con il segreto istruttorio. Sono emersi dalle carte diffuse finora presunte acquisizioni di documenti dell'intelligence ed il gruppo degli indagati godrebbe, si legge nell'ordinanza, di appoggi di alto livello, anche quelli appunto dei servizi segreti, ma anche ovviamente da parte degli stranieri. Il comitato vuole così vederci chiaro per i profili che riguardano il coinvolgimento degli 007, come ha fatto in passato con l'inchiesta di Perugia legata agli accessi alle banche dati del finanziere Pasquale Striano. Stando all'ipotesi della DDA di Milano, che indaga sui presunti dossieraggi legali, sarebbero anche molti di più di 800.000 le persone che potrebbero essere state spiate con accessi abusivi alle banche dati. Nunzio Samuele Calamucci, come emerso dagli atti, diceva che avrebbe avuto a disposizione un hard disk contenente 800.000 SD, ossia informazioni acquisiti dalle banche dati delle forze dell'ordine. Sequestrati l'archivio dell'ex poliziotto Carmine Gallo e un server in Lituania. Indagato anche Pierfrancesco Barletta, che è l'ex socio di minoranza della società di investigazioni Equalize SRL, con il 5%, ed è anche il vicepresidente della SEA, che sarebbe colei che controlla appunto gli aeroporti milanesi. Dagli atti dell'indagine della DDA milanese, in cui risultano 51 indagati, spunta un'intercettazione del maggio del 2023, in cui Enrico Pazzali, che è il manager della Fondazione Fiera Milano e il consigliere dell'Università Bocconi e principale socio dell'Equalize SRL, negli uffici della sua società di investigazione chiede ai suoi di fargli un report sul presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra gli ispirati ci sarebbe anche il figlio di Ignazio La Russa, ossia Geronimo La Russa.
Dal Messaggero, l'amica di Sara doveva incontrarsi con l'assassino. Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni uccisa a Costa Volpino, Bergamo, per cui il delitto è in carcere un 19enne di origini indiane, Jashan Deep Badman, di professione magazziniere in un supermercato. Il giovane, durante gli interrogatori, di aver bevuto e ha negato il movente sessuale. Il movente però è ancora da chiarire e durante l'interrogatorio il killer ha affermato di non sapere il motivo per la quale ha ucciso. Nel mentre gli investigatori, continuando le ricerche, hanno dunque analizzato anche la versione fornita dall'amica di Sara, che quella drammatica notte era con lei, anche se sembra che la verità sia un'altra e che si fosse invece messa d'accordo con Deep per incontrarsi. Approfondendo il rapporto tra Deep e l'amica della vittima, sono emersi molti dettagli. La sera dell'omicidio, l'amica si trovava a casa di Sara e dopo aver chiacchierato del compleanno in arrivo e della festa di Halloween, è scesa per prendere un energy drink al distributore automatico poco distante, a 130 metri. Ma davvero questo è il motivo per cui si è allontanata? Secondo gli investigatori c'è di più. Infatti, l'ipotesi è che in realtà l'amica e il killer si fossero dati appuntamento in precedenza tramite messaggi. Lui era stato fuori con gli amici e ha ammesso di aver bevuto. Quando è rientrato, ha parcheggiato l'auto del garage e ha salito le scale per incontrare la ragazza. Lei, nel frattempo, ha preso l'ascensore, così non si sono incrociati. Poi il killer è arrivato davanti al portone dell'appartamento della 19enne ed è entrato. Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, seguita poi dal...
Adesso sentiamo le parole dell'ex fidanzato della ragazza.
Ieri notte perché era da sola a casa?
Perché a quanto pare l'amica scende e in quel momento i vicini sentono dei passi, sentono delle urla e vedono due persone scappare. Era fuori la madre. Doveva essere il suo compleanno il 9 novembre, mi aveva invitato anche a me. I genitori le volevano un gran bene.
E che ragazza era?
Faceva il socio sanitario a Lovere. Le interessava tutto ciò che era make-up, quelle cose, il rapporto tipo con organi sociali come l'aiuto agli anziani oppure ai disabili oppure così.
E queste le due parole dell'amico di Sara.
Sulla Gazzetta dello Sport leggiamo: pallone d'oro a Rodri, schiaffo al Real. Rodri, centrocampista spagnolo, classe 1996, campione d'Europa con la Spagna e vincitore di Premier League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club con il Manchester City, è il vincitore del Pallone d'Oro 2024, il primo consegnato da France Football al miglior calciatore dell'anno. Il centrocampista spagnolo, con le stampelle per il brutto infortunio al ginocchio, che lo terrà fuori per l'intera stagione, ha ricevuto il premio dalle mani di George Weah. Il centrocampista ha battuto tre colleghi del Real Madrid, Vinicius Junior, Bellingham e Carvajal. In lista anche cinque calciatori che militano in Serie A, tra cui Lookman, Lautaro Martinez e Çalhanoğlu.
E da tutto sport concludiamo Ho il fuoco dentro. Mario Balotelli, un clamoroso ritorno in Italia per il rinominato Mario Balotelli, ex Adana Demirsport, che aveva già precedentemente giocato in Italia Inter, Milan, Monza, Brescia, ma anche Manchester City, Liverpool e Nizza.
Adesso una breve pausa.
Radio Yulm.
Sulla Repubblica leggiamo Donato Carrisi e il suo nuovo thriller La Casa dei Silenzi.
Utilizziamo questi ultimi minuti insieme per parlare di un grande autore italiano di libri thriller e del suo nuovo libro intitolato La Casa dei Silenzi. Per l'appunto l'autore è Donato Carrisi e del suo nuovo thriller ce ne parla La Repubblica in prima pagina. Lui è l'autore di altri romanzi bestseller internazionali, Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L'ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia, della quale ha ritratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente, Il maestro delle ombre, L'uomo del labirinto, Il gioco del suggeritore e La casa delle voci. Ha vinto prestigiosi premi in Italia e all'estero e i suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, hanno ottenuto milioni di copie. Tra l'altro, quest'oggi, martedì 29 ottobre, alle 6:30, la libreria del Mondadori Duomo di Milano, Spazio Arena, in Piazza Duomo, angolo a via Mazzini, ospiterà Donato Carrisi, che incontrerà il suo pubblico e firma le copie del suo nuovo libro.
Per oggi, appunto, è tutto. Ringraziamo in regia Anna, Penelope e Francesco. Vi ricordiamo che potete contattarci telefonicamente al 331-1438-923 oppure su Instagram su Radio Yulm. Restate con noi per le prossime trasmissioni. Lasciamo il microfono alla rassegna stampa in inglese.
La rassegna stampa di Radio Yulm.